Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire la loro storia, dalle più grandi soddisfazioni ai momenti più difficili. Scopriamo come ragionano, cosa li motiva e quali sono le loro filosofie di vita.
Il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano, ma anche quello di ispirarvi, motivarvi e magari darvi un po' di coraggio per fare qualcosa di diverso. E questa settimana abbiamo intervistato Gabriele Grecchi, founder e CEO di Silk Biomaterials. Anche questa settimana vogliamo ringraziare il nostro sponsor, Young Platform, una piattaforma innovativa che permette a tutti di formarsi e poi semplicemente iniziare a comprare e vendere criptovalute in modo facile e sicuro. La piattaforma è pensata e realizzata per chiunque voglia iniziare un percorso nel mercato cripto, ma non sa da dove iniziare, quindi semplicissima e immediata nell'utilizzo.
Se avete ascoltato la puntata precedente, sapete già che la notizia bomba è che potete ottenere 10 euro di bonus sull'app, già alla registrazione, usando il link che abbiamo incluso nei dettagli della puntata, o usando il codice Made It, tutto attaccato, durante l'iscrizione. Praticamente Young vi consentirà di avere subito un budget con cui partire per acquistare criptovalute. Per attivare il bonus dovrete iscrivervi alla piattaforma e fare la verifica dell'identità e poi fare un deposito minimo di 50 euro. Inoltre, all'interno dell'app potete guadagnare 5 euro per ogni amico che invitate. Potete trovare tutte le informazioni e il link nei dettagli dell'episodio.
È stato bellissimo fare un tuffo nella mente di Gabriele. Ha decisamente un percorso un po' insolito, che parte da una cover band dei Queen, passa per il mondo dei videogiochi, una banca d'affari e atterra nel settore delle scienze della vita. Un settore del quale non abbiamo mai parlato, ma un settore nel quale l'Italia ha un'importante partita da giocare e del quale Gabriele ci darà un'ottima introduzione. Anche perché ha scritto un libro proprio su questo, Future Health, oltre che un libro sul venture capital, capitali di ventura. Ci sarà moltissimo da imparare in questa intervista, quindi tenete le orecchie aperte.
Silk Biomaterials è stata fondata nel 2014 dalla ricerca di Antonio Alessandrino, oggi Chief Technology Officer, Giuliano Freddi, Chief Scientific Officer, e nel 2016, sotto la guida di Gabriele, hanno raccolto 7 milioni di euro di capitali, il round più importante per una startup italiana quell'anno. Nell'episodio Gabriele non ci spiega cosa fa esattamente Silk Biomaterials, quindi proviamo a spiegarvelo noi. Essenzialmente sviluppano dispositivi medici impiantabili per il mercato della medicina rigenerativa, grazie a una nuova tecnologia basata sulle proprietà della seta, il più antico materiale usato nella medicina. Ascoltiamo la storia di Gabriele. Ciao Gabriele, benvenuto su Made It.
Ciao Camilla, ciao Ines, piacere di essere con voi.
Ci piace sempre iniziare un po' dall'inizio. So che tu hai avuto moltissime passioni che hai perseguito da giovane. Ci puoi raccontare un po' quali sono state queste passioni e cosa sognavi di fare, diciamo, da grande?
Beh, sognavo innanzitutto di diventare una rock star. Quando ero 12enne e suonavo il pianoforte, allora musica classica, mi sono innamorato di una ragazzina che mi aveva regalato durante l'estate una cassetta dei Queen, e da lì ho deciso che volevo fare assolutamente una band che facesse i Queen. Quindi per tanti anni, dai 12 ai 16, ho lavorato, studiato tantissimo sulla voce, finché sono riuscito a creare la mia Queen cover band, e per quasi 10 anni sono andato in giro a suonare, tra l'altro con mio fratello chitarrista, a cui ho insegnato a suonare la chitarra rock per suonare con me nella band, poi con un batterista e un bassista, e ho realizzato il mio sogno di cantare i Queen, e quindi ho fatto la prima fase proprio da rockstar, che poi dopo non sono riuscito a trasformare in una professione, ma mi è piaciuta molto. E la seconda passione che ho avuto erano i videogiochi, perché mi ricordo mi ero rotto il braccio sugli sci e mia madre, per consolarmi a 8 anni, mi aveva regalato una rivista di videogiochi che ai tempi era famosissima, che si chiamava The Games Machine, e in questa rivista i giornalisti di videogiochi erano ragazzi più grandi, ovviamente, che facevano una vita straordinaria perché lavoravano videogiocando. In più erano dei nerd, c'erano tutta una serie di battute, era molto simpatica, e quindi avevo il sogno di un giorno andare a lavorare con loro. E un giorno sotto casa mia, avevo 19 anni, incontro il capo responsabile della rivista, che sapevo che faccia avesse, l'ho fermato, gli ho detto: Max, sei il capo di The Games Machine? Lui mi guarda un po' stranito e dice sì. E gli dico: non è che hai bisogno di un redattore? Lui mi guarda ancora più stranito e dice sì, mandami un articolo. E dopo un giorno sono entrato a far parte del loro staff, e per un paio d'anni ho lavorato divertendomi e videogiocando. Quindi sono riuscito a realizzare 2 sogni fantastici.
Oh, è pazzesca questa cosa. Quindi la redazione l'hai fatta in parallelo agli studi, perché...
In parallelo agli studi, che avevo iniziato con scienze della comunicazione, perché come musicista, mio padre mi aveva consigliato di continuare sulla, diciamo, sulla tradizione della musica, quindi comunicazione in senso esteso, tout court. Quindi ho fatto lo Yulm per 3 anni, poi ho lavorato in una maison di moda, iniziando con uno stage, e lì però ho incontrato un manager che mi ha aperto un pochino il mondo sui temi della finanza, dell'economia aziendale. E allora ho fatto accesso a una laurea specialistica. Era il periodo in cui stavano cambiando gli ordinamenti, dai tradizionali 5 anni si passava al 3+2, 4 o 5 anni 3+2, e quindi ho iniziato a fare economia e finanza internazionale. E poi dopo, il mio chitarrista, che lavorava a Credit Suisse, un giorno gli ho chiesto: non è che mi fai un controllo del curriculum che lo sto iniziando a mandare in giro? In realtà poi dopo lui mi ha chiamato dicendomi: ma non vuoi fare un colloquio tu da noi? E sono entrato lì come stagista, e per 10 anni ho lavorato a Credit Suisse qua a Milano, poi a Dubai, e poi dopo fino al compimento del 10° anno, durante il quale ho deciso di fare un MBA all'estero, in SEAD.
Tanto molto interessante, perché hai un percorso che non è per niente lineare, cioè hai fatto musicista, poi sei andato alla Yulm, poi sei andato a fare la laurea in finanza e poi sei entrato da Credit Suisse. Quindi ti volevamo chiedere un pochino, perché comunque ci hai passato 10 anni da Credit Suisse, cosa ti ha dato questa esperienza in banca, e secondo te è stato un passo, diciamo, necessario per il resto del tuo percorso?
Assolutamente sì, ho imparato 2 cose, e sono state fra l'altro cose imparate per fortuna, perché non avevo pianificato di andare a lavorare a Credit Suisse. Sono stato molto fortunato a cavalcare un'onda e approfittare di un momento. Ho imparato innanzitutto a lavorare in un grande gruppo, difficile anche perché è un gruppo svizzero, nel gruppo in Italia, con tante divisioni diverse, quindi c'era sia molta sostanza ma anche molta forma, molta politica, commista a tutte le attività di prodotto che avevamo, e quindi ho imparato un po' a muovermi e comprendere quali sono le logiche che guidano anche le persone all'interno di un'azienda. E poi la cosa più interessante a livello così intellettuale è che io facevo investimenti cosiddetti macro, quindi seguivo per tanti clienti la scelta della locazione dei loro investimenti basandomi su delle valutazioni che erano soprattutto geopolitiche, macroeconomiche, monetarie, e ogni giorno sostanzialmente me ne capitava una nuova, e quindi io dovevo stare molto attento a leggere quello che capitava nella realtà ogni giorno. E in particolare io sono capitato proprio nel periodo clou, perché prendevo decisioni in autonomia durante la crisi del 2008-2009 con lo scoppio della bolla nel 2007 negli Stati Uniti, poi prendevo decisioni quando c'è stata la crisi dell'area euro 2010-11-12, insomma periodi veramente intensi. E lì secondo me l'opportunità di lavorare a Credit Suisse è stata soprattutto quella di poter osservare da un vantage point privilegiato tutto quello che capitava nel mondo, e quindi iniziare a creare una sorta di mia anche euristica su come interpretare le cose della realtà, soprattutto collegata anche agli andamenti dei macro trend, che è una cosa che poi ho sfruttato dopo.
Molto interessante. E quindi come mai poi hai deciso di fermare questo percorso, di andare a fare un MBA in SEAD?
Allora, un'altra ragazza di cui mi ero innamorato quando avevo 13 anni a questo punto, aveva poi dopo sposato, dopo tanti anni, un ragazzo che sapevo aveva fatto questa esperienza di SEAD, un ragazzo un pochino più grande di me, e all'epoca ero rimasto molto impressionato da questo racconto. Il suo ragazzo allora non lo conoscevo ancora, però andandoci a ricercare, io ero ancora all'università, avevo visto un'esperienza molto interessante da quello che raccontavano sul loro sito, quindi mi ero messo un po' il pallino, il sogno di andare a fare anche questa esperienza. Poi sono passati tanti anni, per andare a fare un MBA la strada non è lineare, diciamo. Quello che ho deciso di fare è stato di provare a costruirmi, mentre lavoravo a Credit Suisse, tutti quegli innesti a livello di profilo mio complessivo che potessero aiutarmi a presentarmi a un parterre che è molto competitivo, perché entrare in un MBA dei top 10 è veramente tough. Infatti sono stato rimbalzato la prima volta, messo in waiting list, però non ho voluto desistere e sono riuscito poi a entrare al secondo giro, diciamo, me l'ho ripescato. La decisione di fare quel tipo di MBA è stata soprattutto legata anche al fatto che durava un anno soltanto, quindi non uscivo dal mercato per troppo tempo, e che veniva fatto in un'altra location totalmente lontana dal mio mondo, dalla mia comfort zone, perché era l'Asia, e 3 perché era un mondo, quello di questo MBA, molto multiculturale, con tantissima gente di profili diversi. Rispetto ad altri MBA che ho conosciuto, aveva una diversità molto alta. A me piace molto la diversity in ogni senso, anche il mio percorso un po' ne testimonianza, e quindi ho deciso di partire, andare, fare un sacrificio enorme, perché poi dopo, non avendo una sponsorizzazione da parte di McKinsey o Bain, è stato un grande investimento che però si sta ripagando molto molto bene.
Bene, bene, sì, perché esatto, come dici tu, è un investimento, cioè queste scuole sono super care e oltre a pagare la scuola non stai guadagnando neanche per un anno, quindi è un enorme investimento. E tu quanti anni avevi quando hai fatto questo MBA?
32-33.
Niente, quindi dopo questo MBA, che sembra essere stato abbastanza un punto di svolta, forse perché ti ha un po' aperto forse delle altre porte, hai deciso appunto di lanciarti nel tuo percorso imprenditoriale nel mondo delle life sciences, quindi delle scienze della vita. Ti volevamo chiedere come hai avuto questa idea e perché proprio questo settore.
Allora, la verità è che io sono partito a fare l'MBA convinto di ritornare poi a Credit Suisse, perché avevo un patto tacito con il mio capo, che era sostanzialmente me lo pago io, però poi dopo, cioè, come dire, anche noi stiamo facendo un investimento su di te, nel senso che ti conserviamo un posto perché crediamo che sia giusto investire nelle risorse, ti diamo semplicemente del tempo, un'aspettativa e poi ritorni. Poi quello che è successo è che con la crisi del mondo finanziario tutto questo si è impallato e la mia second best, l'opzione che avevo come piano B del mio piano di MBA, era quello di iniziare a lavorare nel mondo del venture capital, che era un altro dei miei sogni, che era sempre ambito di investimenti, però investimenti un pochino più particolari, chiamiamoli così. E mi sono reso subito conto, facendo anche l'MBA, che entrare nel mondo del venture capital è molto difficile in maniera diretta. Devi entrarci in maniera indiretta. Cosa significa? Che se io andassi da un fondo a raccontare voglio entrare da voi e a 32 anni diventare analista nel fondo VC, mi dicono no, guarda, noi prendiamo analisti che hanno 25 anni, tu sei già troppo grande, dovresti essere potenzialmente tu uno dei principal o dei partner del fondo, quindi no way. La seconda strada è quella di entrarci nel mondo del venture capital avendo avuto esperienze imprenditoriali di insuccesso o successo, poco conta, ma che fossero soprattutto nell'ambito dell'innovazione. Allora lì mi sono imboccato le maniche e tornando in Italia ho avuto la fortuna, diciamo un pochino l'ho facilitata, la fortuna di connettermi con tutti quelli che erano del settore, presentarmi molto come se avete bisogno di una mano for free, io ci sono, do tutto quello che posso darvi, e quindi ho connesso con tutti i fondi, tutte le startup, tutti gli imprenditori, e a un certo punto sono stato chiamato da Elena Zambon, imprenditrice del gruppo farmaceutico Zambon, mi ha chiamato a fare un lavoro da consulente nel loro corporate venture, e quindi lì ho iniziato a esplorare in maniera un pochino più pratica il mondo VC lato corporate, ma soprattutto nel verticale life sciences. Verticale life sciences che era uno dei due macro verticali che stavo studiando per il mondo VC, perché nel VC ci sono due categorie che funzionano. Una è quella del mondo digitale, perché ci sono degli effetti scala che ai VC piacciono tanto e che riguardano soprattutto scala di go to market. Se tu riesci ad avere rapidamente una presa di mercato totale, e poi dopo ci sono delle economie di scala che entrano in gioco, pensate a Facebook o Google, che diventi praticamente monopolista o oligopolista. E però ritenevo che in Italia il mondo digital non fosse così promettente rispetto a quello che c'è in Israele, Cina o Stati Uniti. Mentre invece nel mondo life sciences, delle biotech in generale, la cosa era totalmente differente, perché lì potevo essere agnostico dal punto di vista geografico, non pensare che fossi in Italia, quindi non c'era possibilità di raccontare delle storie biotech interessanti del resto del mondo, perché se io trovavo la molecola per l'Alzheimer, poi dopo quella la vendevo in tutto il mondo, a prescindere che fosse stata fatta in Italia, no? E quindi ho detto, bene, andiamo lì a scommettere, connettendomi con tutto l'ecosistema, e dopo aver capito come girava il fumo in quel settore lavorando con Zambon, ho deciso di fare il salto e ho visto che le condizioni di mercato erano favorevoli, mi sono unito con dei ricercatori, degli ingegneri di materiali che lavoravano sulla seta, e con loro ho creato una storia di investimento che poi ha raccolto l'interesse di alcuni player molto importanti e con i quali abbiamo iniziato un'avventura raccogliendo capitali significativi, e che adesso è il mio lavoro attuale come founder e CEO di Silk Biomaterials.
E voglio riprendere una cosa che hai detto che mi è sembrata abbastanza chiave per il tuo percorso, che è stata quella, hai detto, mi sono un po' creato la fortuna, diciamo, insomma, mettendomi davanti a tante persone e costruendomi un network nell'ambito dove volevo essere. Ci puoi parlare un po' dell'importanza di questo gesto? E mi è piaciuto molto come l'hai fatto, per esempio, dicendo posso lavorare per voi for free e poi vedere cosa ne esce.
Certo, è una cosa che poi ho iscritto in un framework successivamente, che però mi sono reso conto è un po' il tratto mio specifico e me l'hanno fatto riconoscere anche i miei amici di MBA che sono bravissimi acuti osservatori, è il fatto che in questa realtà, soprattutto oggi, è molto importante seminare opzionalità. Cosa significa nella mia testa opzionalità? Significa creare delle opportunità a costo molto ridotto che ti permettano, nel momento in cui succede qualche cosa, di poter esercitare quell'opzione e beneficiare di quella situazione di cui tu ti eri preso possesso pagandola poco. E ad esempio una di queste situazioni tipicamente è quella di network, cioè più persone conosci, cosa che è particolarmente cheap perché vai a fare un aperitivo, vai alla conferenza, offri del tuo tempo per aiutare qualcuno, fai molto give back, è un modo semplice per crearti connessioni, relazioni e soprattutto creare relazioni che hanno un buon feedback e con le quali poi dopo puoi esercitare nelle varie strutture, no? Dall'altro, altre opzionalità sono quelle ad esempio delle lingue, dello studio ovviamente, e secondo me questo tipo di concetto è un po' anche il concetto del surfing, cioè mettersi nella posizione giusta sulla tavola per cavalcare un'onda. E secondo me il tema è proprio riuscire a stare attento a quello che succede attorno a te, posizionarti in maniera intelligente, spendendo soprattutto molto poco, per poi essere pronto a cogliere l'opportunità con gli strumenti che ti sei creato nel momento in cui quell'outcome si realizza.
Secondo me è una lezione importantissima da imparare per chi appunto si vuole mettere in gioco e vuole cambiare un po' il suo percorso. Come hai conosciuto poi i due ricercatori con cui hai deciso di creare questa società? Come li hai conosciuti? Come hai capito che era una buona idea? Quali sono stati insomma i primi passi che hai fatto per concretizzare e metterti in gioco?
È stata molto buffa perché li ho conosciuti. Allora, il processo è stato questo. Io ero a Wharton a fare uno scambio con INSEAD. Ho scoperto in quel momento che non potevo più tornare da Credit Suisse. Inizio a scalmanarmi per attivare relazioni in Italia. Contatto un ragazzo che stava gestendo un programma di accelerazione per startup, il quale un po' sconsolato mi dice: guarda, non posso offrirti un lavoro né nulla, però se vuoi venire qua a settembre ti presento dei ricercatori che stanno facendo il corso da noi e stanno cercando una persona più business oriented da abbinare al team. Allora sono andato a settembre a conoscere questi qua che stavano in Talent Garden, quando Talent Garden era appena iniziato a Milano. Mi presento vestito da banker, quindi giacca, cravatta, bretelle. Invece quello che mi si presenta di fronte era con tatuaggi, giacca di pelle, Harley Davidson. Quindi abbiamo avuto due mondi totalmente opposti, si sono andati a scontrare. Però la persona con cui ho iniziato il percorso si chiama Antonio, è un ingegnere dei materiali che prima di essere ingegnere ha fatto ragioneria, persona molto molto intelligente, molto vera e molto anche semplice da un certo punto di vista, nel senso pane pane, vino al vino, con quale mi sono trovato subito benissimo. Abbiamo iniziato ad annusarci un po' perché appunto l'odore era diverso, io da banker, lui da erleista, c'era qualcosa che forse stonava, però abbiamo iniziato a fare un percorso insieme per capire innanzitutto io quello che stava facendo, quindi la tecnologia che stava sviluppando, e lui invece capire me e il linguaggio che io portavo dal lato degli investitori, dal lato di un mondo che lui voleva approcciare ma che non aveva mai avuto gli strumenti per affrontare. E quindi abbiamo iniziato un percorso insieme che è durato un paio d'anni finché siamo riusciti a costruire una storia, un overarching story come la chiamo io, cioè che racconta veramente tutto quanto il nostro progetto, le persone che lo compongono, e l'abbiamo raccontato in modo tale da riuscire a convincere delle persone che fanno investimenti in questo settore e a credere soprattutto nel team prima che nella tecnologia. Perché di fatto poi in questo comparto, nel venture capital, tu scommetti su tre cose: un team, un grande mercato e poi un prodotto che vai a associare a quel mercato. Ma se tu non hai il team, tutto il resto come dire, ha una grande possibilità di finire in fumo. Perché il team poi è quella struttura, quel tipo di risorsa che ti permette di pivotare rapidamente, di cambiare strada, di migliorarti. Se ce l'hai, bello, poi dopo puoi arrivare dovunque.
Beh, però tu oltre, diciamo, quell'anno da Zambon e gli anni di corteggiamento con il tuo futuro co-founder, non avevi esperienza nel mondo delle life sciences? Non hai avuto paura di non sapere abbastanza per creare una startup e gestirla in un mondo che è molto tecnico?
Guarda, io vivo nella convinzione che la maggior parte delle persone, soprattutto in certi ruoli, e particolarmente in ruoli apicali, alla sera quando torna a casa dice: e vai, anche oggi non mi hanno scamato che non so una fava di quello che sto facendo. Io ho la convinzione che anche i grossi manager giochino una partita in buona fede, ovviamente, anche con una consapevolezza dei limiti della propria conoscenza. Io sono partito con questa consapevolezza che, uno, dovevo fare i compiti, quindi studiare quello che potevo studiare, cercare di capire quello che potevo capire. Certo, non stavo facendo probabilmente biologia molecolare perché stiamo sviluppando dei dispositivi medici che è più vicino alla meccanica che alla biologia, quindi è più vicino a medical devices che alla biotech. Però insomma mi sono messo lì 2 anni, ho studiato, avevo studiato anche prima da Zambon, quindi ho imparato un alfabeto, con quell'alfabeto ho capito come interpretare le cose che mi venivano dette, e poi ho iniziato a fare tutto quello che dovevo fare, tutto quello che si doveva fare, quindi da analizzare il mercato, analizzare i percorsi regolatori, le tipologie di patologie cliniche e come si fanno le attività precliniche, tutto e le ho fatte io insieme al mio socio, e questo mi ha permesso di imparare tantissimo, soprattutto capire quali sono i rischi di quel percorso e come riuscire a trovare le risorse per presidiarli questi rischi, perché poi tu inizi in due ma poi velocemente devi espandere il tuo team a tante altre persone, queste altre persone devono completarti cercando di rimediare ai tuoi difetti, soprattutto in termini di competenze. Quindi ci siamo subito allargati come team, e quindi la mia ignoranza, il mio deficit di scienza l'ho compensato trovando poi persone molto valide intorno. Considera che alcuni dei nostri investitori sono delle istituzioni come la Fondazione Umberto Veronesi, che ci ha dato molta validazione scientifica su quello che facevamo, quindi anche lì sempre riuscire a lavorare con i network per aiutarti a validare quello che tu fai. E secondo me nell'ambito specifico delle scienze della vita, il mio trucco, se posso chiamarlo trucco, è stato quello di capire dove c'era il gap rispetto ad altri settori. E il gap forte in questo comparto è che c'è tantissima scienza, ma poca capacità di raccontare questa scienza in formato di storia di business, storia di impresa, storia di investimento. E io ho fatto quel passaggio lì perché facevo quella roba lì tutto il tempo prima Credit Suisse, quindi mi è venuto facile capire cosa gli altri volevano sentirsi raccontare e quindi tagliare anche molte delle cose che a livello scientifico sono superflue nel momento in cui fai un pitch per un investitore. Quindi un po' ho trovato il mio spazio, la mia nicchia per infilarmi e riuscire a essere anche parte di un team che altrimenti era molto hardcore science.
È super interessante questa cosa, perché penso che la maggior parte delle persone si impone un po' un blocco mentale e si dice no, devo lavorare per forza in quello in cui so già fare, in cui so già, invece è bello ascoltare la tua storia e vedere come hai portato invece questo knowledge, tutte le cose che hai imparato e facevi da Credit Suisse le hai portate in un altro settore. Invece hai parlato un attimo di team, di quanto è importante, e tanti imprenditori ci hanno detto che il team è la cosa più importante per tirare su capitali. Come hai scelto il tuo team? Insomma, come hai scelto le persone con cui lavorare e hai dei consigli su come scegliere le persone?
Certo, intanto è la cosa più tough, difficile che si può pensare. Intanto, grandissima dose di fortuna, perché incontrare il mio co-founder e gli altri co-founders e avere lo stesso tipo di visione etica del mondo è la base di partenza. Quindi su quello uno deve essere molto rigoroso. È peggio che un marito o una moglie avere un socio in un'impresa, perché poi dopo le tensioni saranno numerosissime e manca quel legame emotivo che è tipico di una famiglia, diciamo, no? Quindi devi avere una comunanza di valori importante. Secondo me, a me quello che è capitato è stato un magnetismo naturale, quindi automaticamente per il momento, e questo capita soprattutto in dimensioni di azienda piccolina, c'è un'attrazione, diciamo, automatica, la tua cultura aziendale si trasmette automaticamente da te alle prime persone che accogli. E questa osmosi è molto facile ed è tutta veramente basata sull'apertura, la capacità di comunicare la tua visione di mondo a quelle persone, e questa osmosi passa automaticamente e automaticamente ci si sceglie. Quindi quando noi facciamo i colloqui veramente coglievamo subito, a prescindere dalla professionalità della persona, quelle che erano un fit per il puzzle che stavamo costruendo. Le cose si complicano quando tu devi andare a scalare, e quindi le persone non diventano più solo dei compagni di viaggio, ma diventano delle risorse di un meccanismo molto più grande, di un'organizzazione molto più estesa. È uno dei momenti che sto vivendo adesso, e ho anche il dubbio, molto onestamente, di essere in grado di gestire quel tipo di scale up. E molto spesso gli imprenditori, o meglio anche i CEO, ci sono per le varie fasi. Ci può essere un CEO per una fase, un CEO per un'altra. Adesso mi sto testando per vedere se sono il CEO giusto per fare questa scala, e siccome è un rischio che non posso correre perché sono anche azionista della startup, sto iniziando a selezionare delle persone che possono complementarmi lì dove questo tipo di step non li ho mai fatti, perché io sto lavorando ad esempio con un ragazzo di 50 anni che ha già fatto scale up di un'azienda simile in Svizzera, un americano, proprio per aiutarmi a selezionare persone nuove, arricchire il team. E a questo livello quello che cambia è saper ben definire quella che è la job description del profilo che devi selezionare, che riguarda soprattutto quella della tua visione di organizzazione. La tua visione di organizzazione dipende da dove vuoi andare, e quindi c'è uno stacking di problemi enormi, perché di immaginazione devi avere infinita per capire dove vuoi arrivare, che tipo di strumenti hai bisogno per arrivarci, che tipo di risorse devi metterci dentro, e quindi a cascata fare reverse engineering su tutto quanto il percorso.
Nel 2016 avete raccolto un round di investimenti da 7 milioni di euro, che se non sbaglio era il più grande round di investimenti in Italia di quell'anno. Secondo te qual è stato il vostro punto di forza e cosa hanno visto gli investitori in voi?
È stato innanzitutto una combinazione di eventi fortuiti cercati, perché in quel momento c'erano tanti capitali che stavano cercando investimenti e non c'era così tanta offerta di investimenti. E io mi sono posizionato con il nostro progetto esattamente all'intersezione di questo grande flusso di capitali e dall'altra una, diciamo, non sufficiente supply di innovazione. E quindi ho avuto addirittura la fortuna di avere più, come si chiamano, term sheets, quindi di proposte di investimento da diverse case, chiamiamole così. Secondo me quello che è piaciuto molto, riprendendo il discorso di prima, è stato il team. E è stato il team, non tanto io come persona che raccontava una storia, io ero solo un veicolo, ero un vettore, ma tutto il resto. Quindi la capacità del nostro team di farsi vedere come un monolite compatto, molto consapevole e molto bilanciato. Quindi c'era un grande equilibrio di professionalità, dal grande veterano della biologia della seta all'ingegnere dei materiali con PhD molto creativo, alla persona con la tradizione più da banker. E questo tipo di complementarietà è piaciuta molto. E poi soprattutto credo che sia piaciuta molto la possibilità di percepire un de-risking implicito nel team. Cioè il team era lì per presidiare tutti i rischi che c'erano, escludendo magari solo il rischio biologico, che è quello del grande mistero della vita che riguarda tutte le biotech, ma tutti gli altri rischi dovevano essere hedged, come dicono i finanzieri, quindi essere coperti da noi che con anche i loro soldi saremmo andati poi a trovare tutti gli innesti che servivano per coprire questi rischi. Perché alla fine, secondo me, il gioco dell'imprenditore non è quello di provare a fare il pazzo e appunto intraprendere come se fosse un capitano di ventura a scommettere, ma è quello di essere ossessionato dai rischi per gestirli. Poi dopo ovviamente fa l'imprenditore perché vede un'opportunità, quindi vede un mercato, vede un trend, vede una possibilità di dare un prodotto per risolvere un problema. Ma poi dopo nel day to day l'execution è tutta concentrata nel limitare i rischi potenziali di fuck up, come si dice.
E invece dal 2016 come si sono evolute le cose e ci sono stati dei momenti particolarmente magari difficili che ci puoi raccontare?
Allora, i momenti difficili sono sempre presenti e la vita di una startup, soprattutto di una startup biotech, medtech, sono difficili perché sono molto volatili come tipo di situazione. Noi, rispetto ad altri amici che vi hanno fatto l'onore insomma di partecipare ai podcast, non abbiamo revenue, non abbiamo un confronto diretto col mercato ancora. Quindi stiamo facendo solo investimenti, stiamo solo spendendo soldi e quindi il feedback loop dei nostri investimenti è molto lungo perché andremo adesso a mercato nel corso dell'anno prossimo. E quindi l'incertezza di navigare senza vedere la meta lì, che diciamo in mezzo al mare, l'isola, non la vediamo proprio ancora. E questo è il primo tema. Il secondo è il fatto che tante delle cose che noi abbiamo realizzato le stavamo facendo tutti per la prima volta e quindi nonostante tutta la, diciamo, due diligence che potevamo fare sulle varie attività da intraprendere, c'era un margine di errore molto alto e quindi qualche errore l'abbiamo fatto, che col senno di poi ci si può fare veramente, si può diventare imperatori, però ho tanti senni di poi da raccontare e quindi mi rendo conto che anche a livello di ecosistema il poter mettere a fattor comune le esperienze anche di fallimento, di errore, è una learning lesson importantissima per tutti gli altri che stanno iniziando. E infatti abbiamo tentato di connetterci il più possibile con altri imprenditori come noi in Italia e all'estero e chiedergli apertamente: ma tu come hai fatto quella roba lì? E provare un po' a migliorare su quello. Poi un'altra cosa molto difficile è la gestione delle risorse, soprattutto quelle più brave, perché le risorse più brave sono quelle che ti fanno più challenge, sono quelle che alzano la barra a te e al resto dell'azienda, perché già la tengono molto alta per se stessi. E come gestire quelle risorse è forse la sfida più importante, perché tu hai i campioni che a cui devi sempre di più espandere il campo corsa, no? Il campo di gioco, e devi far correre, perché se corrono ti portano tutti dietro e ti fanno andare molto meglio di quello che potrebbe essere alternativamente. E poi, secondo me, un'altra lezione è quella di continuare sempre a parlare col mercato, costantemente essere sul mercato, costantemente parlare con i tuoi partner, sia quelli a valle che quelli a monte, essere connesso, in modo tale che quando gli viene in mente a qualcuno una cosa che è nel tuo, diciamo, tipo di recinto, penseranno subito a te e quindi si potrà creare un'opportunità in ogni senso.
Tanto in questo ho riscosso tantissimi spunti. Poi ci hai parlato in realtà di tantissime difficoltà, una delle quali alla quale non avevo neanche pensato, che è quella di lavorare in un settore dove appunto non hai revenues, quindi non hai quel confronto diretto sul mercato. E l'altra è, che anche lì non sapevo si chiamasse così, ma quella del rischio biologico, cioè nel settore delle life science dipendi molto dalla ricerca e dai risultati che si ottengono, che non sempre sono prevedibili, perché appunto hai a che fare con il corpo umano e con delle cose che non sono mai state fatte prima. Tu come hai gestito questa pressione o difficoltà non essendo parte dell'R&D team in prima persona?
No, l'ho affrontata con incoscienza, cioè buttandomi. Credo che la cosa che ho capito di questo settore, biotech in particolare, ma anche nel medtech. Allora, il medtech è un mondo più meccanico, più meccanicistico, nel senso che tu hai, per darvi una piccola finestra su come funziona questo settore, tu hai un problema di un organo, cioè un'arteria otturata, e quindi tu fai la metafora del tubo, cerchi di disotturare quell'arteria, no? E quindi pensi a delle soluzioni meccaniche che vadano a risolvere quel problema. Infatti tutto ciò che è, diciamo, meccanico, anche i grandi enti regolatori come l'FDA americana lo considerano medical device. Nel mondo invece delle biotecnologie tu stai andando a intervenire su metabolismi, stai intervenendo su interazioni cellulari, e lì è un pochino un altro mondo, è meno meccanico, è un pochino più misterioso, perché diciamo la soglia di comprensione è ancora un pochino più bassa, e quindi lì il mistero biologico è ancora più alto. E lì la cosa che poi ho portato sul mondo anche medtech è quella di riuscire a costruirti intanto un consensus di quelli che sono i meccanismi alla base condivisi, cioè capire un attimo come funziona oggi, non so, sull'Alzheimer, cosa pensano le persone sull'Alzheimer, quali sono i grandi stream di ricerca, quali sono le parrocchie che esistono, no? E sulla base di quello iniziare a costruirti un tuo posizionamento, cioè vedere un po' all'interno di queste religioni, perché poi alla fine alle volte sono anche delle religioni, dove ti puoi posizionare, come puoi validare la tua ipotesi con una di queste cappelle, e da lì andare a definire qual è lo spazio di rischio che tu puoi andarti a prendere, perché poi dopo alcuni investitori in questo spazio, che è molto interessante, anche io non ci avevo pensato prima di avere l'informazione da uno di loro, è che loro, una volta che tu hai una buona comprensione di un meccanismo d'azione, per esempio capisci che il neurone, se ha un recettore che blocchi a cascata alteri un metabolismo e risolvi la malattia X, una volta che hai assolato quello, a loro non interessa come ci arrivi, ci spendono anche centinaia di milioni di dollari, ma un giorno ci arriveranno, no? E questa cosa qua è interessante, perché significa che anche loro il rischio biologico se lo prendono fino a un certo punto. Quindi la scommessa che ti dicevo prima, eliminiamo tutti i rischi di execution, ma ci manteniamo il rischio biologico, non è outright risk, che proprio non, ma un rischio anche lì ponderato, per cercare di capire quanto la biologia sia ancora misteriosa in quell'ambito che ho deciso di affrontare, oppure ci sono degli spazi di manovra per dire intanto ci lancio cartucce, una di quelle entrerà e riuscirà a craccare il sistema.
Tu hai scritto due libri, uno su Venture Capital, di cui forse non avremo tempo di parlare, ma metteremo il link nelle show notes per chi li vuole cercare, e l'altro appunto sul settore delle life sciences, che si chiama Future Health. Ci puoi fare un mini spoiler e dirci magari quali sono, secondo te, appunto parlando di questo, le innovazioni più promettenti in questo campo o temi che hai affrontato nel libro particolarmente interessanti?
Il libro Future Health è stato soprattutto un racconto di quello che avevo visto negli anni successivi al master, quindi lavorando con Zambon, e dove ho avuto esposizione anche quello che capitava alla Singularity University negli Stati Uniti e varie conferenze. E quello che ho osservato è il trend molto forte di convergenza. Quello che sta capitando oggi è la convergenza di robotica, data science, ingegneria dei materiali nel mondo della salute. Quindi tu hai tantissime innovazioni che sono legate soprattutto al fatto che si combinano saperi diversi che fino a 10 anni fa non si combinavano, e stanno portando una rivoluzione extensive in tutto l'ambito delle scienze della vita. E quindi io facevo un po' un'analisi, una ricerca di quelle che erano le storie più interessanti, alcune delle quali anche italiane. Ci sono tantissime innovazioni che saranno disruptive, soprattutto in relazione alla democratizzazione della salute. Perché oggi pensate al fatto che gli ospedali, ad esempio, sono dei sistemi di catene di montaggio, di fatto. Tu entri e sei, come dire, una pedina all'interno di una catena che deve essere buttata fuori il prima possibile, soprattutto in certi sistemi, soprattutto quello americano, ed è una logica molto lontana da quello che era originariamente la gestione della salute, dove c'era il medico di villaggio, ad esempio, no? Una volta era così. E queste cose cambieranno, soprattutto perché ci sono enormi paesi che non hanno la possibilità di creare ospedali, come dire, diffusi in tutto il territorio. Pensate all'Africa, pensate a quello che può essere l'impatto di digital health e remote operations in un posto come l'Africa, ok? Puoi cambiare completamente il delivery della, diciamo, del servizio sanitario, ma anche negli Stati Uniti, dove non ci sono solo i grandi centri urbani, ma ci sono anche in mezzo nel nulla, quindi le persone che hanno bisogno di un trattamento e che adesso solo con digital health, robotica e quant'altro puoi andare a implementare. Quindi è stata una journey molto interessante.
Però una cosa positiva anche mi sembra è che l'Italia ha un ruolo importante da giocare in questa partita delle life sciences. Penso che in realtà, se non sbaglio, l'healthcare, quindi insomma il settore della salute, sia una delle nostre esportazioni più grandi in quanto Italia, e siamo molto forti in questo campo, quindi anche bello notarlo.
Yes. Anzi, su questo fronte qua, se posso spezzare una lancia a favore del nostro comparto, vinciamo anche nell'ottica di non solo produzione di, come dire, prodotti del settore, ma anche di scienza, perché le nostre università, in particolare alcune, sono al top sulle nuove tecnologie della gene therapy, all'RNA messaggero, e veramente possiamo fare un comparison head to head con gli grandi centri di Boston o di San Francisco, senza dubbio.
Adesso invece passiamo a domande un pochino più generali. Sappiamo che sei anche un mentor per G-Factor, che è l'incubatore e acceleratore di Fondazione Golinelli. Qual è il consiglio principale che dai ai giovani imprenditori che vedi passare dal programma?
Io sono piuttosto ossessivo, e l'ho detto prima forse in una risposta, reverse engineering. Devono focalizzarsi su fare reverse engineering di tutto, del proprio mercato, di quello che pensano gli investitori, di quello che pensano i propri collaboratori, riuscire a costruire delle dinamiche di decision making che si basano soprattutto nel mettersi nei panni delle scarpe degli altri, no? In modo tale che riesci poi dopo a ritroso a costruire quello che è il percorso migliore per raggiungere i tuoi obiettivi. E quindi tantissimo reverse engineering e tantissima due diligence. Ci sono una marea di risorse a disposizione online, di gente che scrive blog, che scrive libri, che scrive cose, e tu puoi prendere e farti un master autonomamente nel giro di pochi mesi e andare alla pari rispetto a tanta gente che è nel settore che lavora da 20 anni. Quindi tantissimo lavoro di preparazione, e poi essere molto veloci nel cogliere le opportunità, quindi avere una focalizzazione molto intensa su close the deal, no? Quella è la cosa importante, che non è sempre facile, perché in realtà noi siamo un mercato in Italia dove non c'è così tanto investimento nel nostro settore, e quindi non è così facile dire close the deal as soon as you can. Ci sono situazioni in cui magari ti sei trascinato perché mancano i capitali per raggiungere quegli obiettivi, e quindi ben venga che ci sono processi, evoluzioni di programmi come quello di G-Factor che portano un pochino più di risorse nella fase early in questo comparto, e quindi danno un pochino di ossigeno, però la strada è ancora lunga. Sicuramente abbiamo bisogno di molti più imprenditori che riescano a uscire con successo o insuccesso dalle proprie iniziative e si dedichino all'investimento in quelli delle nuove generazioni.
Secondo te invece c'è una caratteristica che magari accomuna tutti gli imprenditori, o almeno gli imprenditori di successo?
Caspita, questa è difficile, sono tutti sempre diversi. Per l'imprenditore proprio la cosa importante è essere un grande storyteller, perché tu devi raccontare una visione ai tuoi investitori, devi raccontare una visione ai tuoi primi collaboratori o ai tuoi co-founders addirittura, devi raccontare una visione a quelli che sono i tuoi potenziali clienti, i tuoi partner. Quindi sapere raccontare una storia, ma prima ancora formularla in modo tale che sia credibile, è una delle doti fondamentali imprescindibili. Poi Steve Jobs l'ha fatto in maniera incredibile, e quindi l'ha quasi normato il tema dello storytelling dal suo iPod che tira fuori dalla tasca, che dici ma cosa serve questa tasca, e tira fuori l'iPod. Però secondo me è proprio la chiave di lettura importante. Poi ci sono tantissimi imprenditori bravissimi che sono bravi a fare altre cose, magari meno bravi a fare il racconto della storia, ma sono altrettanto validi.
Utilissimo, grazie. È una risposta in realtà un po' diversa da quella che abbiamo ricevuto, quindi ci piace sempre sentire le opinioni di persone diverse. E siamo arrivati alla fine della nostra intervista, e chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Secondo te, in che modo la tua italianità ha contribuito al tuo successo?
Bella questa. Secondo me la capacità di adattarsi alle situazioni, la capacità di farsi volere bene e la capacità di raccontare storie.
Super, grazie mille Gabriele, è stato bellissimo scoprire la tua storia, ma soprattutto fare un tuffo nella tua mente. Secondo me ci hai dato tantissimi consigli su come mettersi in gioco, e anche questo tema del reverse engineering secondo me è uno da esplorare e approfondire per tutti quelli che ci ascoltano, quindi grazie mille.
Fantastico, grazie a voi e a presto allora.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.